E allora sfumiamo questa bellissima canzone che magari riprenderemo dopo, con un'introduzione tra l'altro di trombe molto lunga, per parlare con invece una compagna del coordinamento dell'Assemblea delle Donne dei Consultori Nonna di Meno Roma, perché buongiorno intanto, ciao, grazie infinite di essere con noi.
Ciao,
ciao, ciao,
ciao.
Buongiorno
a
te. Grazie, grazie a te, perché sabato appunto il coordinamento dell'Assemblea delle Donne Consultori scende nelle piazze di fronte ai consultori per diffondere l'importanza appunto di questi presidi territoriali indispensabili, contro il loro svuotamento, per fare anche pulizie di tutte quelle promesse chiacchiere per la salute e la sicurezza collettiva, e per ottenere altri consultori in ogni quartiere di Roma, provincia e Lazio. Consultori in piazza si chiama l'iniziativa, parlacene un po'.
Sì, Consultori in piazza è l'iniziativa che abbiamo lanciato per sabato. E le piazze qui a Roma saranno quattro, la possibilità, quindi c'è molta possibilità quindi di partecipare per chi ci sta ascoltando. E una piazza sarà vicino al consultorio di via Silveri, un'altra nella piazzetta davanti al consultorio di via dei Levi, quartiere Quadraro Tuscolana, un'altra davanti in una piazzetta vicino al consultorio di via Spencer, e un'altra nei giardini di Caterina Cicetti, organizzata dall'Assemblea del Trullo. Tra l'altro ci sarà sicuramente qualche altra piazza anche nel Sud Pontino. Questa iniziativa è stata lanciata dall'Assemblea delle Donne e delle Libere Soggettività dei Consultori del Lazio. Ci tengo a sottolineare questa cosa delle libere soggettività, perché uno degli obiettivi proprio del coordinamento delle assemblee è quella di una reale apertura a tutte le soggettività LGBTQIA+ all'interno dei consultori, e la necessaria formazione personale. Allora, il perché di questa iniziativa, che è comunque uno step in più di tutta una serie di eventi che stiamo facendo. Per esempio, la settimana scorsa abbiamo in modo polemico e provocatorio inaugurato il consultorio di via Spencer, che ormai da molti mesi è chiuso, quindi ci siamo presentati lì davanti con questo grande forbicione, abbiamo fatto una inaugurazione a tutto tondo, perché appunto una delle promesse, quando parliamo di promesse chiacchiere, no, che continuiamo a registrare all'interno del tavolo della regione, era la riapertura dopo mesi di questo consultorio, che invece il 9, che era la data che la regione ci aveva comunicato, non è stato riaperto. Ma questa non è una situazione legata solo a via Spencer, c'è un altro consultorio chiuso da tempo, che è il consultorio di via Casilina 711, e per quanto riguarda via Silveri c'è stata una prima chiusura, un trasferimento in un'altra struttura lontanissima, e dopo la nostra battaglia una lotta per poi riavere il consultorio in via Silveri, che si è ritrovato da 7 stanze a 3 stanze. Che cosa vuol dire questo? Sostanzialmente continuiamo ad assistere ad una politica di riduzione, di chiusure più o meno giustificate, perché ovviamente si giustificano con la crepa piuttosto che l'impianto idraulico da cambiare, eccetera. Sono consultori che potrebbero funzionare al 100%. E quindi una continua riduzione di questo servizio in una situazione come quella attuale, in cui è emerso con una chiarezza e con un'evidenza assoluta la necessità dei presidi territoriali per la salute e la sicurezza collettiva. Allora, cosa vuol dire questo? Il consultorio di fatto è già una di queste strutture, potremmo dire l'unica struttura che ha resistito grazie alla presenza delle assemblee, dei consultori, ha resistito al continuo smantellamento. In molte regioni non esistono neanche più i consultori, che erano nati proprio dalla 194 e quindi dalle lotte degli anni 70. E si parla, tutto il mondo parla dell'importanza dei presidi territoriali, ma qui ne abbiamo uno che può funzionare, che può fare la differenza, e questi presidi territoriali in questi mesi non sono stati per nulla per nulla adeguati alle esigenze della pandemia. Per cui ci troviamo a leggere che cosa? Ci troviamo a leggere l'altro ieri un articolo in cui si dice, per esempio, che da una ricerca dell'Università della Sapienza di Roma risulta che durante il periodo del lockdown, del primo periodo di lockdown, le natalità, cioè i neonati alla nascita morti, sono aumentati di 3 volte. Perché? Perché le persone, chi era in gravidanza, non si è recato in ospedale per poter fare i necessari controlli. E le conseguenze sono queste, sono conseguenze devastanti. E mentre invece il potenziamento dei consultori sul territorio poteva determinare assolutamente una situazione diversa. E parliamo dell'interruzione volontaria di gravidanza. Abbiamo fatto come coordinamento consultori Lazio un monitoraggio da cui vengono fuori dei numeri tremendi. Siamo a più del 70% di obiezione di coscienza. Anche qui cosa c'entrano i consultori? Beh, abbiamo avuto una direttiva, no? che diceva appunto della possibilità di somministrazione della RU486, cioè della pillola abortiva, presso tutte le strutture sanitarie. Abbiamo con la regione stabilito che i consultori potevano essere il luogo della somministrazione, e in tutti questi mesi non è successo nulla, non un solo consultorio è stato abilitato. E non è che ci vogliano grandi cose, basterebbe un ecografo per ogni consultorio per poter somministrare la RU486. Siamo vergognosamente indietro rispetto a tutti gli altri paesi europei. In molti paesi europei la RU486 ha praticamente in percentuale sostituito l'interruzione volontaria di gravidanza chirurgica, e in una situazione come quella della pandemia non si fa assolutamente nulla per garantire che questo servizio possa partire nei consultori. Abbiamo anche detto tutta una serie di altre cose, che bisogna aprire oltre i 65 anni i consultori. Attualmente, secondo le norme, oltre i 65 anni non si è più un corpo, non si ha più una vita erotica, non ci sono più necessità rispetto alla salute, non dico riproduttiva, perché ovviamente la menopausa non consente questo, ma non c'è più nessuna necessità. Ma invece perché i corpi oltre i 65 anni sono corpi senzienti, sono corpi amanti, sono corpi che hanno diritto alla salute sessuale e che possono trovare quindi uno spazio all'interno dei consultori. Abbiamo proposto e detto anche che si continuasse il discorso dell'educazione nella scuola, educazione alle differenze, educazione alla sessualità, educazione alle contraccezioni, ma anche questo non viene fatto. Ma soprattutto non viene fatta la cosa fondamentale, cioè quella di adeguare questi presidi territoriali con il personale necessario perché davvero diventino un'alternativa di prevenzione e di lavoro che può togliere dagli ospedali e dal privato tutta quella serie di risposte di cui le persone hanno bisogno. Quindi per questo noi lanciamo questo ulteriore evento, Consultori in Piazza. Vogliamo far capire che qui nella situazione di Roma e nella situazione del Lazio ci sono assemblee dei consultori, che sono organismi importantissimi perché sono un momento di controllo, di verifica, di monitoraggio, ma soprattutto di rilancio della realtà dei consultori. E quindi questo è anche un nostro tentativo, insomma, questa nostra presenza vuole anche farci conoscere, vuole anche fare in modo che in altri consultori si aprano assemblee, perché abbiamo visto in questi anni, in questi mesi di lavoro, che laddove siamo stati abbiamo fatto la differenza. via Silveri è stata riaperta, via Spencer non è finita nel dimenticatoio come poteva finire, Casilina non finirà nel dimenticatoio. Abbiamo inserito anche obiettivi che sono stati assunti in un ordine del giorno da parte della regione, ed è questo molto importante, però abbiamo bisogno di mettere in pratica, non ci bastano le parole, ed è per questo che saremo in piazza domani mattina.
Allora abbiamo una telefonata e una domanda per te. Eccoci, buongiorno.
Buongiorno, io volevo far notare che non possiamo prescindere da un dato, proprio perché siamo l'ultimo paese in Europa rispetto a una legislazione decente, un criterio di laicità. Noi abbiamo il Vaticano in Italia, se noi non centriamo, come dire, questo dato, non lo mettiamo in risalto, non lo mettiamo al primo posto per le difficoltà che ci abbiamo nella vita, e secondo me facciamo un cattivo servizio. Il Vaticano è quello che ostacola tutto per quanto riguarda la vita delle donne libera e autodeterminata. Ecco, ciao.
Grazie, ciao.
No, mi sembra che questa sia una domanda, mi sembra che sia un'affermazione, l'affermazione di cui siamo assolutamente consapevoli nel nostro percorso, però il fatto che ci sia il Vaticano non può fermarci rispetto alla necessità di andare avanti con i nostri obiettivi e di creare o di partecipare ad un movimento che c'è da molto tempo, insomma, al movimento femminista, al movimento transfemminista, per imporre quei cambiamenti di cui abbiamo necessità.
Certo.
Certamente.
No, tra l'altro
assolutamente ragione su questo.
Sì, i consultori, come dicevi te, sono spesso l'unico riferimento di molte donne, no? Per poter accedere anche alla prevenzione di alcune malattie, soprattutto peraltro in un momento appunto in cui la pandemia, insomma, sanitaria diventava pandemia sociale, economica, per cui molte donne perdono il lavoro ancora di più, vengono ricacciate nelle case e tutto questo non fa che diminuire anche il reddito e quindi la possibilità all'accesso delle cure mediche. Tra l'altro tutti questi servizi non solo, come dicevi te, non sono mai stati implementati seriamente, ma guardando anche alle statistiche si può osservare che nelle regioni dove c'è carenza di consultori pubblici c'è un aumento dei consultori privati, e quindi, come dire, lo Stato aggiunge la delega dell'organizzazione dei consultori al privato oppure alle regioni, però lasciando in tal caso una diversa distribuzione delle risorse, quindi affidando l'iniziativa spesso al singolo centro, al direttore, la sua specializzazione, no? Creando un divario sia in termini qualitativi e qualitativi di servizio pubblico che viene offerto. Crediamo che appunto anche la mancanza di centralizzazione delle risorse e dei piani di intervento non sia casuale, ma anche proprio frutto di una specifica strategia dello Stato, no?
In qualche assolutamente modo, una specifica strategia dello Stato che
erode il sistema sanitario pubblico a favore di quello privato, insomma, per intenderci sul modello americano, no? E garantisce il diritto alla salute solo ad una parte della popolazione, che è quella che se lo può permettere economicamente. Questo vale per i consultori come per appunto il sistema sanitario a tutto tondo, entro cui i consultori rientrano ovviamente.
E certamente quello che hai detto tu è assolutamente condiviso e condivisibile, e tra l'altro i consultori, la nostra difesa e la nostra volontà, noi, il nostro slogan è molto più di consultori,
sì.
Perché il discorso è non solo dei consultori, delle consultorie appunto aperte a tutte le soggettività, ma anche la possibilità di ampliare questo servizio, perché non è assolutamente sufficiente. Abbiamo una legge che stabilisce che bisognerebbe avere un consultorio ogni 20.000 abitanti e ne abbiamo un numero assolutamente irrisorio rispetto agli stessi obiettivi della legge, e soprattutto perché il consultorio è un servizio territoriale, un presidio territoriale sanitario, sociosanitario, ed è gratuito per tutte le persone che si rivolgono al consultorio. Quindi non c'è il discorso, penso per esempio a tutta la popolazione delle persone razzializzate che possono accedere a questo servizio, a tutte le persone precarie, a tutte le persone che hanno bisogno, a tutte le persone che vivono all'interno del territorio. E questa gratuità di questo servizio assolutamente importante e fondante rispetto appunto al servizio stesso. Per questo noi chiediamo che si esca dalle parole e si facciano dei fatti, perché non si può parlare di necessità di presidi territoriali e individuarli soltanto a parole. Qui c'è un servizio che esiste, che va potenziato, bisogna trovare il personale, bisogna fare i concorsi così come abbiamo chiesto e bisogna fare in modo che si esca da questa situazione e che si garantisca la possibilità per le donne e per tutte le soggettività di avere questa risposta sul territorio.
Senti, un'altra cosa, voi come coordinamento insomma state organizzando un'autoformazione, diciamo così, su, correggimi se sbaglio, su transfemminismi e identità di genere, che inizierà domenica, mi pare, domenica 15 novembre.
Okay. Sì.
E vuoi parlarci di questa autoformazione?
Sì, come assemblea dei consultori abbiamo sentito la necessità di approfondire, no? Beh, perché appunto ci definiamo assemblea delle donne e delle libere soggettività, abbiamo sentito l'esigenza di approfondire e autoformarci proprio su tutto il tema transgender, su tutto quello che questo comporta rispetto alla forzatura della patologizzazione, della psichiatrizzazione, della medicalizzazione delle persone trans. E quindi abbiamo, quando dico trans intendo le persone che hanno fatto la transizione, ma anche le persone non binarie, le persone intersex, cioè le persone che hanno orientamenti sessuali che si sottraggono, diciamo, dalla norma del binarismo di genere, che è invece quella che viene imposta da questo sistema. Abbiamo quindi pensato di fare questi tre incontri di autoformazione. È giustissima la cosa, perché pensiamo proprio che attraverso un dialogo, un ascolto attivo, no? Tra noi possa appunto aiutarci a crescere rispetto a questi argomenti. Quindi avremo un primo incontro il 15, che sarà tenuto dall'associazione Libellule con Marzia e Leila, che parleranno appunto del transgender e di tutte le norme che attualmente ci sono e proprio della concezione, insomma, dell'autodeterminazione, che è poi l'obiettivo, insomma, di tutte le persone, sia rispetto al proprio genere che alla propria che al proprio orientamento sessuale. Poi ci sarà un altro incontro sempre sempre di domenica alle 5. Abbiamo scelto questa giornata perché pensiamo sia quella che le persone possono maggiormente attraversare, visto che forse sono più libere dal lavoro o dalle situazioni, insomma, di impegno del lavoro di cura che gli altri giorni impongono alle nostre esistenze. Il secondo incontro sarà il 29 novembre, sempre alle 17, e sarà tenuto da Rumi Evangelista ed Ethan Bonali, e in quell'incontro si parlerà di non binarismo di genere e del linguaggio, un altro tema molto importante, perché a volte appunto attraverso il linguaggio, l'utilizzo del maschile universale o del femminile universale tende poi a nascondere invece questa variegata e favolosa presenza di generi. Quindi parleremo di questo in questo secondo incontro. E il terzo incontro, che sarà invece domenica 13, sarà proprio su transfemminismi. Avremo con noi Federica Giardini e Federica Timeto, che appunto ci faciliteranno, insomma, l'accesso a tutto questo mondo, a tutta questa parte del movimento, no? Che si identifica come transfemminista piuttosto come ecofemminista, cioè quali sono le caratteristiche di questo pensiero che va avanti ormai da molti anni e che molto spesso non si affronta, non si conosce, di cui non si parla, anche per, come dire, aggiornare, andare oltre, no, quelle che sono le elaborazioni che sono state fatte fino a un certo momento, e per capire come il movimento nella sua complessità, nelle sue differenze, perché anche il movimento di Non Ha di Meno e il movimento femminista in generale ha tantissime voci e ha tantissime, include appunto tutte queste presenze, ed è importante parlarne, ascoltare queste voci e mettersi in dialogo rispetto a questo. Quindi saranno appunto 3 incontri, 3 moduli di 2 ore ciascuna, e chiunque abbia il desiderio, la voglia di partecipare può mandare una mail a coordinamento consultori lazio@gmail.com e riceverà il link per poter partecipare alla formazione.
Ok, anche andando, per chi ce l'ha, sulla vostra pagina Facebook Coordinamento delle Assemblee delle Donne dei Consultori, potete trovare sia le informazioni delle piazze confermate per il 14 novembre alle ore 11, saranno in contemporanea e che man mano si stanno aggiornando, sia le informazioni su questa autoformazione e quindi anche la mail che tu hai appena detto per iscriversi su questa autoformazione che ci sarà nei prossimi giorni. Noi ti ringraziamo, se non hai altro da aggiungere.
E grazie a voi per aver chiamato e per le informazioni, per il lavoro di informazione e diffusione costante di tutto quello che facciamo.
Grazie a te ancora e a voi per quello che fate. Buona lotta e buona lotta sabato 14 in piazza. A presto, un abbraccio. Ciao.
Grazie. Ciao. Volevo aggiungere soltanto una cosa, scusa, di cui mi sono dimenticata prima, che appunto c'è una pratica molto molto bella che stiamo vivendo in questi eventi che facciamo, quindi anche domani l'essere in piazza sarà attraversato per esempio da un gioco di piazza a cui si potrà partecipare, cioè da una modalità che esce fuori, insomma, e comunque si caratterizza per essere una modalità molto più partecipata, molto più orizzontale, in cui speriamo che appunto chi ci sarà potrà vivere anche un modo diverso di comunicare fra noi.
Grazie ancora, a presto.
Ciao.
Ciao.